Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, da Gianluca Gifoni per Forza Napoli sempre. Che c'è?
Abbiamo detto che eravamo in sigla, tu ridi, non ho capito, che ridi a fare? Non
rido perché è bello vivere, è bello fare il giornalista, capito, ma... è bello parlare di calcio a Radio Marte. Tra l'altro c'è Giuseppe Variali in grande forma oggi con questa
oggi è uscito fuori, voleva
sapere.
C'è
la bionda e la bruna.
Beppe Variali voleva sapere da me come si sposa lo spritz con il pesce.
Tu che ne sai?
È un messaggio che è arrivato da una ragazza, diciamo, da un'icona di una ragazza, non so che cosa, di un numero di telefono che comincia col 334. Va bene, vuole sapere come si sposa lo spritz con il pesce. Io non lo so col Sarago.
Perché dovresti saperlo?
Col cefalo, col Sarago, con le alici.
Allora, vigile d'Italia-Spagna, mercato sempre in primo piano, Rafa Marini sempre più vicino. Quaraschella ieri ha parlato del mio futuro, ne parlo dopo gli europei, sono concentrato solo sulla Georgia, che ieri ha perso 3-1 con la Turchia.
E Quaraschella ha giocato una brutta partita.
Così, diciamo al di sotto delle 5,5. Con anche Conte verrà presentato, ricordiamo, il 26 al Trino di Corte a Palazzo Reale, noi ci saremo ovviamente, poi il ritiro di Castel di Sangro, ieri abbiamo sentito il sindaco che ha confermato le tre amichevoli, 25 luglio, 9 agosto, probabilmente con partenza il 9 dopo pranzo, a parte il Napoli che giocherà la Coppa Italia, prima c'è il ritiro di Di Maro e tanto altro, ne parliamo con Pasquale Tina.
Allora, sai di cosa
Pasquale,
parliamo
buongiorno.
Oggi?
Oggi
parleremo di Osimhen.
Ciao, buongiorno.
Qual è il futuro di Osimhen?
Dai.
Dove andrà? Andrà via sì o no? A che condizioni? Dove andrà? Ci sono offerte? Ci dedichiamo a Osimhen, perché credo che il fulcro poi di tutta la prossima stagione del Napoli sia proprio Osimhen e tutto sia condizionato dalla sua cessione dal punto di vista economico-finanziario. Questo è poco, ma sicuro.
E allora, dove finisce? Che fine fa Osimhen, Pasquale?
Secondo me va via. Secondo me alla fine va via. Ha un ingaggio importante, il percorso condiviso è quello di una cessione. È chiaro che la stagione non è esaltante, non solo di Osimhen, poi Osimhen gli ha fatti. Magari la stagione non è esaltante del Napoli, le partite saltate da Osimhen forse rendono un pochino alta la clausola rescissoria. Però io credo che dobbiamo aspettare che parta il mercato degli attaccanti. Non si è mosso nessuno, ragazzi, a livello europeo. Cioè, si deve muovere Topic, si deve muovere Lukaku, si deve muovere Kjok.
Diciamo la percentuale tua per tutti noi, no? A fine campionato.
La percentuale della tua partenza?
Sì, esatto. Era 99. Adesso resta 99?
95.
Un po' di meno, giusto?
Ah, è scesa. Vedi?
Tanto salutiamo Spider-Man, Mary Favre, Riccia
e Panic Room in redazione,
Emanuela Castelli in redazione, la Riccia e la Liscia in redazione. Detto questo, c'è chiaramente Rafa Marin a un passo, caro Pasquale, con acquisto a titolo definitivo.
Dimmi, Dario, scusami.
No, con acquisto a titolo definitivo, dicevo.
Sì, no, lui è arrivato a titolo definitivo, credo tra una cifra di 10-12 milioni di euro. Si stava definendo i dettagli per quanto riguarda la ricompra, perché tu lo sai che dal Madrid sui giocatori che considera prospetti si lascia la possibilità di riacquistarli, ovviamente ad un prezzo più elevato. Bisogna capire se la ricompra sarà esercitata entro 2 o 3 anni, credo che possa cambiare la cifra in base alla ricompra. Questo significa che comunque Real Madrid crede nelle potenzialità del giocatore. Faccio un esempio su tutti: Brian Diaz, che poi il Real ha ricomprato dopo la parentesi al Milan. Rafa Marin è un buon difensore, però deve ancora migliorare.
Ricordiamo piede destro,
Sì, piede destro.
22 anni, una sola stagione nella Serie A spagnola, la Liga, poi ha giocato anche.
Io ho chiesto un parere a Rafa Benitez.
Sulla
pubblica. Giocatore che può fare la difesa a 3, perché nel giovanile del Real Madrid gioca a 3, all'ala destra l'anno scorso gioca a 4. Un giocatore molto bravo di testa. C'ha l'anticipo, sa anche impostare, perché ha due buoni piedi nonostante sia alto 191 centimetri. Credo che debba migliorare la concentrazione, cioè il livello delle prestazioni, alterna ottime cose ad altre meno, ma rientra nel processo di maturazione del calciatore, che di fatto ha giocato la sua prima stagione vera, quella appena conclusa con l'Alaves.
Salvatore, su questo scusami Gianluca, chiudo su questo. Conte, sulla concentrazione, l'attenzione, la ferocia, è il maestro, cioè in questo senso Rafa Marin sceglierebbe bene.
No, perché ieri mi ha chiamato Enrico Fedele in privato, sì. Ha detto: ma scusami, ma Marin ha mai giocato nel Real Madrid?
No,
ha giocato nel giovanile, nel Real Madrid B. Insomma, però, insomma, essendo scuola Real Madrid, è un giocatore che ha quella impostazione, diciamo,
è stato in panchina un paio di due o tre volte, mi sembra. Real Madrid.
Salvatore al telefono, buon pomeriggio, 081-6363-63 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti da questo momento in poi. Salvatore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, volevo intervenire sul fatto di Cravaceglia. Nell'intervista ieri dopo la partita lui il giornalista gli ha fatto questa domanda per il futuro, lui ha detto per il futuro quando finiscono gli europei se ne parla, ma lui c'ha un contratto, perché non ha detto io sono sotto contratto con il Napoli, non so ancora niente, quindi qualcosa c'è su.
Ma è chiaro, non è che
lei cosa si augura?
Che rimanga.
Bene, grazie Salvatore.
Pasquale, effettivamente poteva rispondere in modo diverso, però se la gente due giorni prima dice una cosa, non è che la schiera può smentirlo, a meno che non è da...
Sì, ragazzi, le parole con la schiera fanno capire che, secondo me, è un aspetto importante. Non è che i procuratori si mentino le cose,
neanche i giornalisti, come abbiamo chiarito ieri con Antonio Giordano.
Molto spesso si dà i procuratori. Il giocatore fa quello che dice il giocatore, ha fatto Giuffredi con Di Lorenzo, così evidentemente ha fatto Jugeli con qua. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, ci sia questa situazione, questo scoglio del rinnovo del contratto, perché Kvaratskhelia, se vale 80, 85, 90, 100 milioni, per quanto il Paris Saint-Germain avrebbe voluto versare al Napoli per acquistarlo, non può guadagnare 1,5-1,4 milioni di euro. Proprio per una legge non scritta del calcio che vale da tempo. E quindi questa situazione va risolta. Io non so se Manna alla fine andrà in Germania, perché potrebbe andare in Germania, perché in Germania c'è tutto l'entourage, no? La famiglia, l'entourage di Kvaratskhelia. Chiaro, insomma, che per quanto riguarda Quara la questione del rinnovo diventa fondamentale per una conferma nel campo. C'è distanza, perché da quello che mi risulta la richiesta di Quara è sui 7 milioni netti.
Caspita, e da 1 e 2 a 7 il Napoli non ci arriverà mai, diciamolo subito.
No, devi probabilmente superare 4 e mezzo per trovare l'accordo.
Chissà, magari bonus alla firma per il rinnovo del contratto, anche se non si fa mai quando il contratto potrebbe essere.
Lo abbiamo già detto, lo ripetiamo. Chiaro, insomma, che come dire, sono d'accordo da un punto di vista etico che i contratti vadano rispettati, ci vuole anche dire la riconoscenza, perché Kvaratskhelia è diventato grande a Napoli, su questo siamo d'accordo. Probabilmente Kvaratskhelia il contratto lo doveva fare l'estate scorsa, perché se avesse firmato l'estate scorsa probabilmente non ci sarebbero questi problemi. Adesso non sarebbe aumentata la forbice
tra
lui e Osimhen.
No, perché se oggi lui avesse guadagnato, diciamo, con un adeguamento l'anno scorso di 3 milioni, oggi non avrebbe potuto parlare, cioè avrebbe dovuto semplicemente stare zitto e restare a Napoli, non avrebbe potuto proferire nessun tipo di parola. Invece
Gianluca, è aumentata poi a dicembre pure la forbice
appunto
tra lui e Osimhen, cioè questo crea dei dissidi, dei malumori, ricordatevi che Kvaratskhelia l'anno scorso veniva un calciatore della Serie A, quindi ribadisco, nessuno vuole tirare per la giacca una società, dire quello che deve fare, quello che non deve fare, però poi se rinvii una questione
che
poi il giocatore adesso voglia più soldi e ti mette in difficoltà sul rinnovo.
È vero.
Giusto, assurdo. Pasquale, che fine fa Osimhen? 081-6363-63 parleremo di questo.
E anche 339-666-9990. Grazie Pasquale, un abbraccio.
Aspetta, lo salutiamo così con l'aiuto di Spider-Man, come al solito.
Vai.
Eccolo qui.
Stavolta il ritornello è riso bene. Mi spieghi perché vediamo sempre Teletubbies ogni mattina di fronte
a qua? Perché sono quelli che cantano questa canzone.
Ah, ecco. Pubblicità e torniamo.
Che ha fatto? Attaccato la squadra.
Allora, Pietro da Mosca ci scrive: attenzione, Kvara è quello di adesso, non quello dello scudetto. Io lo seguivo da quando ero in Russia. Tra l'altro, ringraziamo e salutiamo tutti gli amici che ci seguono attraverso l'applicazione Ademarte.it e attraverso chiaramente la televisione 183. Nel primo caso ci possono seguire come fanno in tutto il mondo. Ringraziamo anche Francesco Di Rosa, che ha fatto un omaggio delizioso, dolce a tutti.
Ah, anche per noi, sì, infatti.
In segno di gratitudine per la straordinaria collaborazione che ci unisce da ormai tanti anni. Desidero rendere un piccolo omaggio per un bellissimo pensiero. Grazie Francesco.
Grazie Francesco Di Rosa. Messaggi vocali.
Lo stomaco e le papille gustative esultano.
Se sono, sai, tu fai dei dolcetti di pasta frolla al cioccolato, che sono qualcosa di
Basta.
Divino, veramente divino, è vero.
Di grande qualità.
Sentiamo.
E star Natale, buongiorno.
Buongiorno
a Peppe dal Vomero.
Buongiorno,
che
Peppe.
Cosa dire di Kvaratskhelia? Ha perso 3-1. Ha perso 3-1 e non è stato incisivo nel gioco. Fa sempre quelle cose sue, quelle serpentine, quelle giocatine, e non accorgi niente. Signori miei, prendiamoci 100 milioni e facciamo mercato e prendiamoci giocatori che hanno voglia di vincere. Quello che vinciamo, vinciamo. Forza Napoli.
Allora, si parla tanto di Kvaratskhelia e di Di Lorenzo, no? Perché entrambi, tramite i procuratori, hanno espresso la volontà poter giocare lontano dal Napoli, ma io continuo a dire che il fulcro del futuro del Napoli è la posizione di Victor Osimhen. Che fine farà Osimhen? Perché questo bisogna capire, con la condizione che il futuro di Osimhen ovviamente sarà il futuro del Napoli sul mercato e sulla rifondazione, sulla costruzione della nuova squadra.
Si può discutere tecnicamente
Kvaratskhelia,
però ne parliamo con il collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Ciao Fabio, buongiorno.
Carissimo Fabio, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, amico. buongiorno a tutti.
Sei d'accordo sulla questione legata a Osimhen? Sempre
non
lui.
Non sono mai d'accordo con te, Gif.
E neanche in questa circostanza. Quindi
come
non
Giordano, tale e quale?
Quella è scuola Giordano.
Ah, sì. Giordano. È vero, lui è il mio maestro. Quindi
vedi, non è un caso.
Esatto, non è un caso. No, sicuramente è un nodo centrale, perché è chiaro che stapperà la sua eventuale cessione il mercato del Napoli. È ovvio che è una fonte, ed è un dubbio, è una fonte di guadagno, ed è un dubbio legato alla costruzione, perché allora non perdiamo di vista un aspetto: dovesse rimanere Osimhen, io indirei un sondaggio popolare, ma chi è che direbbe peccato è rimasto Osimhen?
No, nessuno. È chiaro che noi, quindi, da analisti, diciamo così, oltre ai giornalisti, diremmo: però Osimhen ne prende 10, se già è successo di tutto Kvaratskhelia, Lorenzo e altre situazioni, figuriamoci dovesse rimanere.
Perché sai qual è il problema? Che vedo che se ne parla poco, cioè è come se fosse un argomento non centrale, almeno nel dibattito legato al Napoli in questo momento. Invece è centralissimo, probabilmente è il più importante.
Però sai cosa? Ne abbiamo parlato per un anno. Cioè, l'anno scorso di questi tempi si parlava di Osimhen,
sì.
Quindi adesso è come se fosse stato metabolizzato il fatto che lui andrà via, e quindi è normale che diventino centrali gli argomenti di altri giocatori che sono diciamo inaspettatamente finiti al centro di queste storie. Però è chiaro che la questione di Osimhen è un'altra delle tre questioni centrali di questo mercato del Napoli.
Invece sai cosa penso io, Fabio? Non so se tu non sarai d'accordo, perché lo abbiamo già detto. Vabbè, io, però io penso questo: penso che invece il Napoli sta incontrando un po' di difficoltà a vendere Osimhen alle condizioni alle quali vuole venderlo, e questa sarà una grande difficoltà che accompagnerà il club almeno per i prossimi 30 giorni, se non.
Però io ricordo anche a Fabio, che non se lo ricordi, giusto per ampliare il discorso, che Cavani e Higuain andranno via a metà luglio,
sì,
quindi
però,
siamo ancora al 19 giugno.
Però con la clausola,
loro
avevano delle clausole
più basse.
Ed erano sicuramente al top del loro percorso. Osimhen, è chiaro, viene da una stagione cioè l'anno scorso, ragazzi, hanno offerto 150 milioni per Osimhen e qualcuno anche di più. tra PSG e Manchester United.
Sono era contentissimo del Laurentiis nel ricordarselo questa cosa.
ma sai, è un po' quello che fece con Koulibaly, che rifiutò i 104
con
milioni.
Allan.
Con Allan, che ne rifiutò. Quanto erano 60, 70 al
forse PSG. 90, 80, 70, 80.
80 addirittura, figurati. Ecco, mi aiuti a ricordare una cosa che non ricordavo. Quindi, però, diciamo, ci sta che, vedi, si parla a volte tanto male, sempre male, di De Laurentiis, che avrà avuto le sue responsabilità, sicuramente ce l'ha. Quello che è successo quest'anno è figlio di una gestione sbagliata, eccetera, eccetera. Però poi è anche uno in grado di fare delle scelte istintive, passionali, cioè rinunciare a 150 milioni di Osimhen perché l'anno scorso il Napoli doveva difendere lo scudetto da campione d'Italia, al netto, ripeto, di tutti gli errori che sono stati fatti di gestione. Però lui è uno che poi a un certo punto ti fa queste giocate passionali, non vuole cedere Koulibaly e poi lo ha dovuto cedere, quanto preso? No, una trentina di milioni.
Per 70 un rifiuto data. C'è Gigi,
allora,
al telefono, Gigi, però devo Gigi. Chiedere anche di Hummels a Fabio.
Allora andiamo prima da Gigi. Gigi, buon pomeriggio, 0816363 e c'è Fabio Mandarini, Corriere dello Sport Stadio dall'altro lato. Gigi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti quanti voi. Buon pomeriggio
Gigi.
Allora, io vorrei fare ho due pensieri su Osimhen e uno su Vergenzo e uno su Quaresma. Allora,
rapidissimo.
Sì, allora, secondo me Osimhen dovrà andare via, perché non lo so, e faccio la domanda a voi, se il Napoli può mantenere questo contratto di Osimhen in vita. Mentre invece per Quaresma io sono tranquillissimo, nel senso che, scusate, mi faccio una domanda, ma ci sono altri 3 anni di contratto?
Sì.
Ok, ma se De Laurentiis se lo vende bene, lo vende bene, ma se non lo dovesse vendere, ditemi una cosa, ma qual è il problema? Secondo voi Quaresma non giocherà più?
No, il problema è che il giocatore potrebbe essere scontento e quindi questo si potrebbe riverberare sulle prestazioni.
Ma se non accetta un adeguamento di De Laurentiis, se non lo accetta, comunque De Laurentiis fra 3 anni avrà risparmiato perlomeno per 100 milioni. Perché scusate, quante ne vuole adesso Quaresma? 6, 7, 8?
Magari ne avrà 4 e mezzo, non lo so.
Ne vuole 6, 7.
Sì. E per 3 anni quanti ne sono?
Sono 27 milioni a 9 lordi. Insomma, 27 milioni.
Allora, o giocherà, o che si fa? Sta 3 anni fermo, non penso proprio. Quindi
forse su questo il Napoli.
Io faccio un plauso allo scouting perché ha trovato un giocatore che gli dà 1,2 milioni che giocherà, chi se vuole giocare, per altri 3 anni e dovrà giocare perché comunque.
Chiarissimo. No,
è chiaro, giusto?
Grazie Gigi, grazie. Che ne pensi Fabio?
Ma figuratevi, buona giornata.
Ma io penso che il muro contro muro nel calcio funziona male e ne abbiamo avuto la dimostrazione, ennesima dimostrazione quest'anno. Tenere gli scontenti in uno spogliatoio non va mai bene, perché l'infelicità è un germe contagioso. Poi finisce che uno spogliatoio si contamina, poi finisce che la situazione degenera, poi tra l'altro ragazzi non stiamo parlando di un giocatorino marginale, se tu dici ok si fa il giro di campo per 3 anni, non
dici
puoi giocare,
l'infelicità, la scontentezza germoglia poi uno spogliatoio, come è successo quest'anno.
Esatto, quindi secondo me è sempre meglio risolvere, cercare di trovare un punto di incontro. Di certo il Napoli non può assolutamente abbassare la guardia, non può neanche far finta di non essere forte, fortissimo contrattualmente. Questo Quaresma e il suo entourage lo devono capire. È chiaro che ha 3 anni di contratto, è chiaro che il Napoli è in una posizione di forza spaventosa, non può aver paura e non ha paura di questa situazione, però è sempre meglio cercare di risolvere le situazioni piuttosto che trascinarle e poi innescare dei meccanismi negativi, sarebbero negativi sui risultati, sulla vita della squadra. Tra l'altro ragazzi è arrivato un nuovo allenatore che mi pare essere uno che non fa sconti a nessuno, vuole soltanto lavorare, crede soltanto nel lavoro giustamente e se ne frega dei problemi personali, è uno che guarda al gruppo, però in questo gruppo devono entrare persone che non hanno problematiche, perché sennò finisce male.
È vero, c'è Francesco al telefono, però ti devo chiedere di Hummels, se ne parli oggi ne parla oggi il Corriere dello Sport, appunto, di un'ipotesi, opzione sì. alternativa a Dermose a Buongiorno, ovviamente.
No, alternativa a Buongiorno, no. Buongiorno è lì, Buongiorno è il totem del mercato.
È la priorità per la difesa del Napoli.
Sì, tutto il resto è in più, è aggiunte. Buongiorno okay. credo, cioè, è il primo obiettivo, e fa una vita parallela, Buongiorno e poi tutti gli altri. È un'occasione di mercato, se va valutata così. 35 anni svincolato, però è reduce da una stagione pazzesca.
Sì.
È un giocatore di altissimo livello, che fino a novembre era ancora in nazionale, ha sfiorato l'Europa, ha fatto gol in semifinale.
Però scusami Fabio, se il Napoli dovesse prendere Hummels dopo Conte e Oriali, davvero De Laurentiis ha cambiato proprio strategia, perché
ma
35 anni, 36
già,
anni.
Mi sa che il Napoli ha già cambiato strategia,
infatti, già cambiato.
Cioè, a prescindere se venga Hummels, se verrà Hummels o no, che comunque insomma gli agenti lo stanno proponendo giustamente, certo, perché è svincolato, certo. Quindi Napoli ci pensa, sta valutando, ma non è detto che è stata offerta la Roma.
Hummels vale diciamo il concetto di Sergio Ramos, che noi abbiamo portato avanti per molto tempo, anche se Sergio Ramos ha 3 anni in più,
esperienza, mentalità,
però
carisma,
gioca ancora nel Siviglia.
Sono quei giocatori pazzeschi che hanno fatto una carriera pazzesca, un campione del mondo, è uno che è abituato a fare la finale di Champions quest'anno, cioè uno di altissimo livello, di grandissima esperienza, e se lo metti in un gruppo giovane è chiaro che ti diventa un leader, una guida, una mentalità. Cioè, per questo prima pure ti dicevo la cosa della felicità, dell'infelicità e della mentalità, cioè tu devi avere un gruppo di persone felici, come è successo quando c'era Spalletti l'ultimo anno e il Napoli ha vinto lo scudetto, perché quello è stato un gruppo dove per un anno non si è parlato, ti ricordate l'anno prima? Si parlava continuamente del contratto di Mertens, del contratto di Insigne, è il contratto di questo, è Koulibaly che deve
Ruiz,
bravissimo. Quindi quando ci sono tutte queste situazioni, tra l'altro di giocatori importanti, perché parliamo di giocatori importantissimi di quel Napoli, e questi di cui stiamo parlando oggi sono giocatori importantissimi, cioè non si deve sottovalutare questa situazione. Capisco che ci sono le forze contrattuali, capisco che ci sono i contratti che vanno rispettati, però bisogna anche rendersi conto che se un giocatore è scontento significa che non ha voglia di stare in un posto, e significa che se è costretto a rimanere in un posto può esserci l'eventualità che non renda al meglio. Quindi per questo dico, è inutile andare a fare il muro contro, poi vabbè, a male estremi, estremi rimedi. Bisogna che rispettino anche chiaramente i contratti, bisogna che rispettino la società, bisogna che ci sia un rispetto reciproco. Nel momento in cui c'è il rispetto reciproco c'è la possibilità di costruire qualcosa insieme, altrimenti, ripeto, non si va da nessuna parte. Lo ha insegnato la storia, come la storia ha insegnato che il Napoli di Spalletti era un Napoli in cui si parlava solo di calcio.
E basta, è giusto così. E bisogna tornare a parlare soltanto di calcio. Grazie a Fabio Mandarini per essere stato con noi. Buon lavoro, Fabio.
Ciao,
buon lavoro, messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
E Francesco ci aspetta 6 ore più o meno.
No, Francesco è già intervenuto.
No. Francesco,
non è intervenuto.
Prima
Francesco.
Il messaggio vocale, poi in pubblicità. Vai, Francesco.
Ah, caspita, io pensavo che fosse intervenuto.
No,
penso un po'.
Entra, Luca.
Francesco, salve, buongiorno.
Buongiorno, ragazzi. No, non sono intervenuto, almeno che.
No.
Grazie per l'attesa.
No, ma guarda, è sempre un piacere ascoltarvi. E poi ascoltavo con molta attenzione quello che diceva Fabio Mandarini.
Molto chiaro.
Parzialmente ha detto quello che volevo dire su Clara. Allora, prima volevo rispondere a un tifoso che diceva 100 milioni di cavale, ma io penso che non se li porta nessuno, perché non credo che sia il valore attuale.
Per Osimhen invece quanti ne portano? Scusi, una curiosità.
Guarda, non lo so, vale in questo momento 130, credo che sia fuori mercato, non credo, ma io penso che con 100 milioni sia abbastanza realistica la cosa. Io penso che se Clara, io sono una sola cosa su Clara volevo dire. Andare muro contro muro, come diceva Mandarini, credo che sia una cosa totalmente inutile. Il giocatore è concreto dalle dichiarazioni che dice, poi magari non lo so, è diverso, credo che sia scontento di stare a Napoli, e credo che da parte della presidenza sia un suicidio non venderlo, perché alla fine che ti tiene un giocatore 3 anni per dimostrare che cosa? Che tu sei il più forte, anche se ci sono stati casi in passato, vedere nella Lazio, dove un giocatore, se non sbaglio, era
Pandev.
Pander, scusami, che andò contro la Lazio, e non credo che poi alla fine al mille per mille il Napoli vinca la causa, quindi
no, è vero.
Che sia
diciamo, Francesco, bisogna essere bisogna trovare il perfetto ma difficilissimo equilibrio tra la voglia di tenere un giocatore con giusta diciamo gratificazione economica e quindi felice di essere a Napoli, anche il fatto di dover farsi rispettare, non poter essere preso la giacchetta ogni momento.
Io la penso come dire assolutamente, come ha detto Fabio Mandarini, ci vuole un incontro tra i due e che si mettono d'accordo, perché non vuole fare forza, perché il calciatore, noi diciamo che le società hanno un potere contrattuale micidiale, ma non è così.
Alla fine, Francesco, la differenza sai che cosa farà? L'ingaggio, solo quello. Vabbè, sono sempre i soldi che decidono,
diciamo,
tutto,
la mediazione. Assolutamente. Grazie, Francesco.
Grazie a Francesco, messaggio vocale, eccolo qui.
Sì, buongiorno, sono Luca.
Buongiorno Luca.
Io però dico una cosa, premesso che comunque era giusto farlo, però se noi avessimo adeguato il contratto a Cavara l'anno scorso, quest'anno Cavara andava via comunque.
Dice.
Perché tu gli avresti rinnovato il contratto
a
con
3
una
milioni.
Clausola che avrebbero pagato sicuramente, e comunque addio Cavara. Quindi a prescindere Cavara sarebbe andato via quest'anno. Perché oggi Napoli voglia comunque
cedere. Se c'è qualcuno che gli offre 7 milioni di ingaggio, è complicato per il Napoli.
Forza contrattuale, avere un contratto di 3,5 per esempio fino al 2028 con altri 4 anni in avanti sarebbe stato diverso. Pubblicità e torniamo subito. Quanti messaggi, grazie ragazzi, ovviamente leggiamo giusto un paio. Hummels vale Godin che aveva all'Inter, scrive Francesco. Poi ancora, voi pensate che se ADL avesse adeguato il contratto a Cavara il procuratore e il papà sarebbero stati tranquilli? Non ci credo, c'è da Bruno, però ripeto, avrebbe avuto Napoli un'altra forza contrattuale. Poi ma la gente come fa a fare certi ragionamenti? Cioè il Napoli è tranquillo perché Cavara ha ancora 3 anni di contratto, e quindi se Cavara per i prossimi 3 anni in campo fa il giocatore da 1 milione di euro l'anno, cioè quanto prende adesso, poi va bene così,
insomma, no.
Dove arriviamo con un Cavara così? Ma a prescindere, perché non converrebbe a nessuno giocare senza, diciamo, impegnarsi al 100% e non sarebbe professionale, però devo dire che è una situazione da definire per non far germogliare il seme della infelicità, della scontentezza nello spogliatoio. Già quest'anno abbiamo avuto l'esempio per eccellenza forse di quanto questo sia stato grave.
Sentiamo un messaggio vocale, poi andiamo al prossimo.
Ciao Sarna, ragazzi, ciao. Vi do pienamente ragione, per biscotti a fumo di girella, diciamo, la forma di pasta rolla con la cioccolata dentro, io l'ho vinto tramite programma del sabato a Radio Marte, raga, è pura libidine.
Pura libidine, allora pura libidine. Anche ascoltare, sai chi? Uno che faceva le rovesciate sulla spiaggia quando era ragazzo a Minturno, che ormai gli scrivono tutti, perché il suo lavoro sarà questo, quando non farà più il giornalista.
Uno dei maestri del giornalismo televisivo italiano, gol di notte con Napoli il primo scudetto, maestro di giornalismo radiofonico, viene ricordato più per le rovesciate.
Il Cristiano Ronaldo della sabbia bianca, così veniva definito.
Sabbia bianca Scauri non mi pare. Ecco. Buongiorno Michele.
Buongiorno Michele Plastino.
Allora, quando giocavo sulla sabbia io, Cristiano Ronaldo non so neanche se era nato.
Effettivamente.
Allora, no, a parte questi ricordi che te l'ho detto anche in privato, Gianluca, la cosa divertente è che a forza di dirmi questa cosa, una delle volte che tu me l'hai parlato, me lo so sognato la notte che giocavo sulla sabbia. Per cui è stato bellissimo, però poi una grande nostalgia quando mi sono svegliato, capito? Ti chiedo una cortesia, la chiedo ai tuoi grandi tecnici, se mi possono rialzare un po' il ritorno, soprattutto se per caso c'è una telefonata eccetera, prima non riuscivo proprio a sentire né il vocale né quello.
Il vocale era abbastanza basso, però Michele,
torno a Michele Plastico.
Michele, allora noi non ci sentiamo da quando, insomma, oltre al caso di Lorenzo è esploso anche quello Kvaratskhelia attraverso il procuratore, insomma, vogliamo andare via da Napoli, poi deciderà lui, insomma, un po' c'è un po' di caos da questo punto di vista che il Napoli deve assolutamente riequilibrare.
Certo, voglio dire, mi sembra che comunque un atteggiamento deciso ci sia stato, almeno questo è quello che mi può risultare, però io direi che è abbastanza clamoroso. Questi signori si presentino con i soldi veri e poi nessuno trattiene nessuno. E chi va via da Napoli è già colpevole di gusto, a mio avviso, per cui peggio per lui. Scusatemi, ma sono abbastanza drastico su questa su questa cosa. Sì, capisco tutto, la Champions, tutto quello che volete. Allora, se è così, qualcuno si deve presentare, però, no? E si deve presentare se si scelgono le squadre che fanno certo, la gara, che pagassero quello che devono pagare.
Fate l'offerta al Napoli e poi se ne parla. Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Gianluca, ciao Dario, un carissimo saluto a Michele che ciao, sono affezionatissimo a lui e prima o poi dovrà avere un autografo tramite voi.
Aspetta.
Allora, sai perché lo abbraccio idealmente? Perché è un tuffo nel passato. Adesso la gente magari, ringraziando il cielo, sono contento perché vuol dire che ancora un po' funziona, ti fermano un attimo e si fanno la foto, no? Ok, ormai è così. L'autografo non esiste più praticamente, per cui siamo ritornati proprio ai tempi in cui giocavo sulla sabbia, quindi va bene.
Bellissimo.
Grazie Antonio, grazie.
Ma noi siamo
grazie.
Vintage, siamo vintage anche nostalgici e quindi
però la domanda è Antonio.
Antonio.
Sì. Allora, sì Dario, sì, formulo la mia domanda e mi rivolgo a tre espertissimi di calcio mercato. Io mi rendo conto che bisogna riempire gli spazi radiofonici parlando di calcio. Tutti e tre, uno su tutti Michele, perché non me ne volete Gianluca e Dario, ma Michele e Michele. Mi insegnate che quando ci sono gli europei o i mondiali, diciamo che è un po' il calcio mercato, perché? Perché il buongiorno del Torino, chiaramente Cairo dice se l'Italia arriva in semifinale, buongiorno, è magari protagonista di questo europeo, da 40 schizza 80. Se Kvaratskhelia pure andassero a Paris Saint Germain, dall'ipotetica offerta mai pervenuta al Napoli di 100 milioni, il buon della Renzo venderà a 180. La stessa cosa dice Silvio Osimhen. È vero che lui non fa gli europei e il calcio africano è fermo, ma se un attaccante X può mettersi in mostra, Osimhen chiaramente non viene più preso dallo United o dall'Arsenal. Detto che, fermo restando che il buon De Laurentiis, a meno che non è impazzito, alla firma di 10 milioni il buon Osimhen già era venduto in un modo o nell'altro. Per quanto riguarda Di Lorenzo o lo stesso Kvara, noi parliamo di fuffa, a fine adesso non è arrivata nessuna offerta da nessun club, quindi aspettiamo gli europei, vediamo come vanno gli europei, perché quando ci sono gli europei si fa un mercato blando, ecco Rafa Marin del Real Madrid che è stato in prestito mi pare al Betis.
Lo chiami blando Antonio Rafa Marin?
No, beh, nel senso che i primi attori non sono ancora stati ceduti in trasferimento.
Però Rafa Marin può diventare.
Grazie Antonio, carissimo.
Grazie Antonio.
Caduto Michele Plasti.
Perché Rafa Marin non è caduto Plasti, no?
Michele?
È caduto Plasti, no? Va bene, allora sentiamo un po' di messaggi vocali, vai, prima di tornare da Michele Plasti a giocare sulla spiaggia. Ecco.
Buongiorno Radio Marte, sono Peppe Fedele da Ligola.
Buongiorno Peppe.
Per quanto riguarda il contratto di Kvara, io dico che la colpa è del presidente, perché lui aspetta sempre troppo quando deve fare una cosa. Se cose qua si devono chiudere, doveva chiudere l'anno scorso, adesso non avevamo questo problema. Però se vuole andare, ci danno 200 milioni di euro. Lui è Osimhen e compriamo quattro giocatori che hanno voglia di venire a giocare a Napoli. Fermo forza Napoli.
Quindi 2 per 4, Osimhen e Kvaratskhelia per quattro giocatori. Insomma, faresti lo scambio tu.
Dipende
da scegli i quattro giocatori.
Io guarda scheda, ma anche
allora, buongiorno Chiesa. Buongiorno Chiesa.
Sul quale c'è il Bayern Monaco?
Bellanova o Anderson
e un attaccante.
E Gyökeres. Io per questi quattro venderei Kvaratskhelia.
Ce la fai con 200 milioni?
No, che c'è? Sto dicendo i quattro che io prenderei al posto di Osimhen e Kvaratskhelia.
Può essere. Ecco. Vabbè, torniamo a Michele Plastino. Michele, hai sentito la domanda di Antonio, giusto?
Era prima, volevo fare una precisazione, quando il nostro amico, mi sembra fosse Antonio, aveva detto voi esperti di calcio mercato. No, io zero.
Infatti io stavo dicendo ma chi? Però non l'ho detto.
No. Io zero perché è un aspetto del nostro lavoro che non condivido molto, nel senso sì, si deve fare, eccetera, ma avverto sempre che è tutta fantasia fino a che non ci sono i contratti firmati, ognuno dice la sua, ognuno poi adesso poi con i social si è anche amplificato tutto questo, per cui a volte si scambiano le notizie con le sensazioni o le ipotesi di qualcuno. Per esempio anche il nostro amico ha detto non ci sono proposte per i due, no? E dico, come fa a saperlo? Io non è detto, certo, magari ci sono e non
ci sono anche delle PEC che non... nessuno ha rivelato, no? Magari
sì, e noi non lo sa, e noi non lo sappiamo. Per cui calcio mercato, ripeto, è tutta fantasia, è un gioco, va bene, viviamolo così, ma io invito sempre tutti a poter fare le proprie riflessioni a contratti firmati.
0816363663 per intervenire con Michele Plastino, e se volete potete farvi anche un paio di passaggi sulla sabbia, messaggio vocale WhatsApp.
Io credo che la situazione Osimhen sia abbastanza chiara. Da parte di Calenda c'è la promessa che se entro il ritiro non ci sarà nessuna offerta da club europei, il ragazzo accetterà l'Arabia.
Sicuramente andrà così. Perché il nodo è poi sempre quello di Osimhen, parliamoci chiaramente, per il futuro del Napoli, Michele.
Sì, ma lo vedi, anche il nostro caro amico ascoltatore, che ovviamente ne rispetto la sua opinione, ha dato per certo una sua valutazione, che non è una notizia, non lo possiamo sapere cosa sta facendo Calenda in questo momento, non lo possiamo, magari fa risultare delle cose proprio a volte per bluff e contro bluff, che in un mercato ci sta, è una partita a poker che c'è tra procuratori e presidenti di società, lo sappiamo. Se ci vogliamo divertire, seguiamolo, ma come quando seguiamo una fiction in televisione, però, quindi questo è il discorso. Le notizie sono notizie, le impressioni e le supposizioni sono supposizioni.
Michele, nel salutarti, domani c'è Italia-Spagna, che è la partita più giocata agli europei, nella storia degli europei. Come andrà a finire? L'Italia ha qualche speranza di uscirne viva, diciamo, bene?
Oggi è tutto anti me, perché due cose dico sempre, signori, me le dico anche della radio che dirigo, due cose.
Radio sportiva, diciamola.
Ah, sì, va bene, grazie.
Dopo le 14, chi vuole seguire lo sport può andare sulla radio sportiva.
Grazie comunque, grazie. No, ti volevo dire, come ho già detto, non mi occupo di calcio mercato e non faccio previsioni, perché le previsioni, oltretutto, per me che sono un vecchio scaramantico, sono sempre interpretabili in un modo o in un altro. Allora puoi portare sfortuna, e poi perché sinceramente lascia il tempo che trova la previsione. Tu poi sei stato proprio secco, hai detto come andrà a finire, va bene, 3-3, va bene così.
No, allora. No, nel senso, tu pensi che l'Italia abbia speranze di non perdere?
3-3. Ormai l'ho detto, è venuta così 3-3. No.
Mamma mia, sarà una partita spettacolare.
No, sì. Comunque, no, io devo dirti la verità, grande punto interrogativo, stima per Spalletti, cioè grande punto interrogativo. È tutto possibile, nel senso positivo o negativo, in questa nazionale, che comunque una sua base ce l'ha. Il problema di Spalletti è che non è riuscito finora, non perché non ha voluto, ma perché era oggettivamente difficile fare proprio la quadra su un modulo. Infatti se voi avete visto le varie partite in cui ha giocato l'Italia negli ultimi tempi, parte in un modo, poi cambia, che a volte qualcuno dice ma è bello perché è una squadra d'utile. No, non è bello, la squadra è quadrata quando ha un modulo e lo fa bene, e poi in alternativa se è osteggiata bene allora ne ha un altro, ma non che cambi 4-5 cose in una partita, non sono d'accordo.
Salutiamo il Cantonà delle sabbie bianche di Minturno così.
Grazie Michele, un abbraccio al direttore Michele Plastino.
Ciao Michele Plastino, ciao direttore di Radio
Tra
Sportiva.
Poco, un grande tecnico che potrà dire la sua su Conte a Napoli, i vostri messaggi e anche i vostri interventi allo 0816363663.
E allora, rieccoci in studio, Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro con voi, con Panic Room in redazione, sarebbe Emanuela Castelli, e Spider-Man in regia. Un po' di messaggi vocali per voi prima di andare dai prossimi ospiti, eccoci qui.
Ciao Gianluca, ciao Dario, soprattutto...
Ah, c'era la canzone dei 3-3, eccola qua.
La questione del mancato rinnovo di Kvara si sta confermando quella che io credevo fosse. Cioè, non è un problema che non si vuole rinnovare, è che la richiesta del calciatore e l'offerta del club sono troppo distanti, perciò non si arriva al rinnovo, non perché sia giusto che lui guadagna quello che ha firmato. Certo. Però io credo che il giocatore queste cifre se le debba guadagnare sul campo concretamente, attirando le attenzioni dei club che vengono con i soldi, per cui o il Napoli gli rinnova alle sue cifre oppure viene una proposta e arrivederci e grazie, tanto ormai lo sappiamo che a Napoli siete tutti di passaggio tranne la maglia. Vi ringrazieremo, ma forza Napoli sempre.
Bravo.
Allora c'è già il prossimo ospite, giusto? Corrado Enrico, buongiorno mister.
Mister, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie per essere con noi.
Allora cominciamo con la nazionale un attimo, perché domani c'è la partita con la Spagna. Lei l'ha vista la prima partita con l'Albania. Insomma, è una nazionale che può crescere secondo lei? Ha i margini di crescita in questo europeo? Avendo visto anche le altre nazionali, ci sono chance per arrivare quantomeno ai quarti di finale, se non in semifinale?
Dove arriveremo non lo so. Che crescerà, ma è certo, perché il lavoro di Spalletti sono agli inizi, per cui ogni settimana che passa, ogni partita che giocano, ci sono degli aggiustamenti, dei miglioramenti e quindi una crescita.
Mister, invece sul Napoli, dopo tanti anni di gioco di un certo tipo, Sarri, Spalletti in particolare, è giusto anche cambiare registro e affidarsi a uno come Antonio Conte, a prescindere poi dalla sua, diciamo, il suo spessore proprio dal punto di vista tattico?
Ma il registro ha già cambiato ingaggiando Conte, il quale è un allenatore speciale sia nella qualità del suo lavoro che nella quantità e anche nell'originalità del lavoro, quindi i giocatori del Napoli gli aspettano un'annata dura, piena di sudore e quindi le commedie dell'anno scorso non si vedranno.
Commedie in che cosa si riferisce?
Commedie nello spogliatoio? O davanti ai microfoni?
Commedie nel gioco, nei risultati.
In generale, insomma, l'anno negativissimo.
Nel cambio degli allenatori, nell'inserimento del presidente
negli spogliatoi.
Negli allenamenti, insomma, storie che hanno... sono negative già di per sé.
Senta, ma lei le è mai capitato quando era in panchina che ci fossero giocatori imprescindibili molto forti come Kvaratskhelia e Di Lorenzo nel Napoli, che abbiano, mentre lei allenava la squadra, quindi durante l'estate in procinto di cominciare una stagione, dichiarato attraverso i loro procuratori di voler andare via? Le è mai successo?
Bisogna sapere i motivi per cui loro, e non credo che siano i medesimi motivi, è che da una parte del capitano c'è stata una presa di atto del pubblico che l'ha umiliato. Per quanto riguarda Georgiano invece mi pare che il problema siano i soldi.
Ho capito, ma l'allenatore che cosa pensa in questi casi? Cioè dice, sono due giocatori che io vorrei assolutamente per il futuro e rischio di perderli.
E cosa pensa? Io non vorrei essere nei panni del presidente, perché c'ha un allenatore il quale tiene non vendibili sia Di Lorenzo che Giorgiano. Pertanto se uno dei due salterà dovrà fare i conti con l'allenatore, poi, perché voglio dire, la situazione è difficilissima da risolvere da parte del presidente, che da una parte uno vuole i soldi e ne vuole tanti, perché c'è stato il precedente del centravanti il quale gli stava fatto un contratto da 10 milioni netti. Lei capisce bene, alle viste non c'è neanche la vendita, perché il tutto era stato fatto in funzione di una vendita, no?
Sì, ma al momento non c'è.
Che ritardi. E quindi c'è un principio fondamentale che ronza nello spogliatoio, cioè se è vero che il Napoli è due fuori classe, ce n'ha uno da 10 milioni e uno da 1,2 milioni.
Questa distanza è davvero non è gestibile in maniera così semplice, effettivamente.
Sì, però vede quando i discorsi diventano pubblici, come sono diventati pubblici per tutti e tre, per Olivera prima, per Di Lorenzo poi, per Giorgiano per ultimo, è bruttissimo, perché qualunque sia la soluzione, diventa un problema gestire la soluzione.
Enrico, lo chiama Giorgiano perché non le piace il cognome o perché è difficile da pronunciare?
Ci sono troppe consonanti.
Codice fiscale, in pratica. Mister, le chiedo, oltre a Conte col Napoli, in quale cambio di panchina la intriga di più? Thiago Motta alla Juventus, Fonseca al Milan, Baroni alla Lazio o qualcos'altro?
Ma sai, questo qui è il mese delle illusioni, sono tutti convinti di aver fatto bene, quindi hanno tutti un sano e giusto ottimismo. Poi dopo la realtà, il calcio bastona, perché poi dopo vince una e le altre, che stanno parlando da allenatori d'alto bordo, e le altre rimangono deluse. Quindi se poi dopo questo non ha, io penso che l'ingaggio di Conte abbia risolto tanti problemi del Napoli, però uno che è enorme è il comportamento del presidente, il quale è irascibile, trova sempre l'allenatore il capo espiatorio. Insomma, i rapporti tra allenatore e presidente sono sempre stati precari per tutti.
Grazie a Corrado Enrico, grazie per questa chiacchierata. Buon grazie, europeo, mister, e a presto.
Un abbraccio da Napoli. Posso leggere questo messaggio carinissimo, Antonio? Mi avete sbloccato il ricordo di una partita sulla spiaggia davanti al Trimoletto. Avevo 19 anni ed arrivarono Bianchi e Pogliana del Napoli con famiglia. Facemmo due squadre e Bianchi mi martoriò di calci. Quando mi lamentai mi dissi: io gioco o così o niente, e si mise il dito sul naso. E io me le tendi, pensa che personalità, anche Ottavio Bianchi, anche da calciatore.
Ma erano altri tempi, io mi ricordo, sì. Anche a Gaeta c'erano giocatori della Lazio al suo tempo che venivano a giocare sulla spiaggia. Si è un po' persa questa abitudine.
Siamo sempre più distanti, siamo tutti noi, diciamo, del appassionati di calcio, distanti dai calciatori. Via gli scontenti di Lorenzo Cavara Osimhen, dentro Hulmes, Marin, Bellanova, Koopmeiners, Chiesa, Lukaku, siamo più forti.
Caspita.
Koopmeiners, Chiesa, Lukaku insieme, vabbè, comunque vedremo. Intanto ci fermiamo, poi seconda ora dedicata ovviamente anche al mercato.
Un messaggio, no?
Ascoltiamo, dai.
Buongiorno Marte, ma buongiorno. Il papà di Quara dice che il figlio vuole fare la Champions. Perché non ci ha portato lui in Champions?
Vabbè,
ci ha provato.
Forza Napoli.
Però è vero, anche lui è uno dei...
È tra quelli che ha giocato meglio, meno peggio, diciamo.
Però
così.
È corresponsabile della stagione negativa del Napoli.
Un altro?
Buongiorno Massimo da Portici. Buongiorno, guardate, Massimo. Io non posso pensare che a De Laurentiis abbia fatto il contratto a Osimhen senza poterselo permettere. È vero che sono 10 milioni all'anno, ma noi ci stiamo facendo dei problemi che non sono i nostri. Una società, un club, non può fare un contratto a una persona con la speranza poi di venderlo sapendo di non poter onorare il contratto. Quindi Osimhen, come stanno le cose? È meglio che resta a Napoli, perché ho i miei dubbi che possa fare qualcosa di buono col carattere che c'ha e anche con la tecnica che c'ha, possa fare cose buone in Inghilterra, oppure va nel dimenticatoio dell'Arabia. Allora gli conviene fare un altro anno a Napoli, perché con Conte fa 40 gol, perché è proprio il giocatore.
Sì, sono d'accordo con te, cara amica. Anch'io tecnicamente vorrei tenerlo, cioè dal punto di vista calcistico.
Cioè, se proprio si vuole vendere, lo venderemo a tantissimo.
Però due cose rapidissime, poi andiamo in pubblicità. La prima è che se tieni Osimhen a 10 milioni, è chiaro che poi non solo Quaraschera, ma qualcun
altro. Tutto sale, dice, gli ingaggi arrivano a 200 milioni.
10 a me, 2 a 1. Seconda, Osimhen avrebbe il contratto di scadenza 2026, finisce l'anno prossimo, è un solo anno di contratto, non puoi venderlo a tanto. Un po' di cose diciamo.
Magari poi se succede quello che dice il nostro amico, va a scadenza, il Napoli lo perde a zero, non fa plusvalenza e gli offrono 20 milioni di ingaggi magari da altrove.
Esatto, i tifosi è giusto che dicano perché non resta, che ce ne frega se può pagarlo meno. Il Napoli può pagarlo in teoria come diciamo discorso di bilancio di soldi, però poi ci sono queste controindicazioni. Pubblicità e torniamo subito.
Allora, Francesco scrive: Lukman al posto di Kvaratskhelia restano un bel po' di soldi. Scrive Francesco, e sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp. Nel frattempo, questo è Forza Napoli Sempre Summer Edition con Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro, Panic Room che è in redazione. Andata via in questo momento Spider-Man, è arrivato Gigi Soriani e c'è anche la nocciolina di papà, Mara Molaro.
Bacione sempre a Mara, grandissimo, e anche Gigi Soriani.
Ma quando dite il giocatore resterà scontento, significa? e non giocherà bene. E poi l'anno dopo che fa?
Va a prendere 10 milioni di ingaggio.
Io non lo so se riflettete su quello che dite,
no, ah,
il giocatore resterà contento e si impegnerà di più perché comunque
dici
vuole essere acquistato un'altra squadra.
Poi ti svegli tutto sudato e capisci che il mondo dei sogni non esiste nel calcio. Ah,
e i giocatori invece pensano di essere acquistati a
io
prescindere da un'altra
su quello
squadra,
che dico. Tu rifletti, capisci in che mondo vivi nel calcio? Dovrebbe essere come dici tu, caro amico, ma non è così purtroppo.
Vabbè.
Vero Francesco Modugno, buongiorno di Sky.
Buongiorno, vero, non ho sentito.
Anche Francesco Modugno quando vuole andare altrove non, resta muto al microfono, tanto sa che lo prendono lo stesso altrove, anche se resta muto al microfono, vero Francesco?
Dici?
Vabbè, la condizione nostra è un po' diversa, quella dei super privilegiati e a volte viziati calciatori, sia chiaro.
Detto che muto faccio fatica a stare. È
esatto,
una
ne sa qualcosa conosco. La signora Grazia purtroppo.
Ecco, però
salutiamo.
Faremo d'altro. Sì.
No, vabbè, mi ho risposto.
Era una metafora.
Ferma l'amico di prima, perché, caro amico, io capisco che tu dici, però non puoi dire riflettete su quello che dite. Tu dici sei aderente al mondo in cui vivi, nel calcio. Cioè, l'amico diceva, non è possibile che resti scontento perché poi se non gioca bene non va un'altra squadra a guadagnare di più. Perché se Kvara restasse a Napoli scontento, i vantaggi sarebbero per il Napoli, non per Kvara o per entrambi. Insomma, è chiaro che sarebbe una situazione negativa, o no? Francesco,
ma il calcio ha dinamiche e regole tutte sue.
Purtroppo.
Tutte sue che giustamente anche incomprensibilmente sfuggono poi a chi fa altro nella vita, al tifoso, chiaramente ha altri parametri, no? Il sentimento, la passione, anche sai.
La convenienza lavorativa, perché se noi non ci impegnassimo a Radio Marte verremmo cacciati subito.
Io ti dico che tra gli errori più comuni o tra diciamo le trappole più grandi nelle quali si cade è mettere anche sempre i soldi davanti a tutto. Per il calciatore è un fattore, forse è il fattore ma non solo. Talvolta c'è anche, voglio dire, c'è l'ambizione, c'è la voglia di misurarsi, di confrontarsi, c'è una dimensione che è mentale oltre che sportiva a cui ambiscono, per cui sono così tante cose che poi fanno la scelta di un giocatore. Kvara può stare due anni fermo, avrà lo stesso mercato, parliamo di un giocatore che potenzialmente è un crack, è considerato tale, un giocatore per il quale sono pronti a fare investimenti di un certo livello e che giustamente, legittimamente ambisce a un certo tipo di guadagno che non è soltanto economico. A un certo punto nello spogliatoio diventa quasi uno status, guadagnare un euro più dell'altro ti fa sentire più grande del compagno di squadra. È chiaro che girano così tanti soldi che per loro, ripeto, il problema non è pensare di dover mettere il piatto a tavola.
Ecco Francesco, c'è Salvatore al telefono, lo chiamiamo subito in causa. Buon pomeriggio Salvatore.
Sì, buon pomeriggio. Due cose. Allora, la prima su Kvara, per me andrà via come Kim, perché quando gli si viene offerto un contratto da 8 milioni da un'altra squadra e Napoli gliene offre 4, quindi è arrivato troppo in ritardo, per me è già venduto sulla base di 100 milioni. La seconda sui procuratori, è facile criticarli quando fa comodo, poi però quando serve il piacere, caso Buongiorno, dove si ottiene il sì del giocatore, però poi gli si chiede al procuratore di andare a trattare con Cairo affinché gli abbassi
il cartello,
poi lì sono buoni.
Certo, nel bene e nel male i procuratori sono utili.
Con Antonio Tagliano, diciamo sì. Questo, caro amico.
Una curiosità da Francesco Modugno, però io volevo tornare su quello che diceva. Sei d'accordo su quello che diceva Salvatore?
Per me comunque Kvara non va via.
No, per te no. E invece i procuratori? Nel bene e nel male, diciamo così, possono fare comodo o meno comodo?
Ma fa parte di quel mercato che ha le sue dinamiche, le sue regole. L'errore è di chi si schiera, di chi pensa che, e pensa sempre che il proprio presidente, la propria società, il discorso generale, il proprio calciatore siano quelli puri, quelli che non sbagliano mai, quelli che agiscono nella maniera più conforme eticamente migliore. Il calcio e il mercato è questo qui, è fatto di interessi, è fatto di controparti, è fatto dell'abilità e della capacità di strappare le condizioni migliori, talvolta di forzare.
se vado nello specifico e penso a un po' di operazioni fatte dal Napoli negli ultimi 10 anni, i Maximovic, i Diawara, io ricordo delle trattative con toni e modi molto esasperati, ma sono quelli del mercato, sono quelli che ritroviamo anche negli altri club. Quindi secondo me non ci si deve neanche più scandalizzare troppo, eventualmente condannarli sì quando si va oltre, ma onestamente non mi sorprende niente, non mi sorprende
assolutamente. Allora, Riccardo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Spenga la radio, Riccardo, per favore.
Sì, l'ho spenta.
Grazie.
Volevo fare una domanda a Francesco, però una domanda insomma un po' fuori dagli schemi. Che c'è di vero nel fatto che un napoletano come lui faccia il tipo per la Roma?
Ancora?
Come nasce questa passione per la Roma?
Ma allora, grazie Riccardo. Grazie Riccardo.
Come nasce questa domanda?
Appunto, è una domanda che così come nasce la facciamo morire, diciamo così.
No, nasce da quella uscita di Laurentiis, lo sappiamo.
Io ribadisco un concetto, l'ho fatto mio già tante volte, ma da sempre. Io penso che il tifoso debba sempre auspicare di avere un giornalista che gli racconti la verità, che sia quanto più obiettivo e equidistante possibile, che racconti i fatti, che provi a farlo nella maniera più corretta e rispettosa possibile, e anzi debba diffidare di quei giornalisti che si professano tifosi, di quelli che ostentano la propria passione, la propria fede, perché quelli lì rischiano di rendere un cattivo servizio. Io che devo dirti, non so che anni tu abbia, ma ti fossi
trovato... Riccardo è maturo.
Bene, allora ti fossi trovato una giornata del 1982, Napoli-Genoa 2-2 in Curva B, per la prima volta mi avrebbe trovato allo stadio mano a mano con mio padre.
Ah, c'ero anch'io in Curva B, sai, quel giorno? Proprio dietro alla porta del gol di Faccenda.
Sì, solo che era vecchio, Gifuni, il mio Modugno,
allora ci saremmo potuti trovare
può
là.
Può darsi che abbiamo mandaggiato un panino, cotoletta e parmigiana e melanzane insieme?
A dir la verità, mio padre mi raccontava anche di un precedente Napoli Avellino, ma onestamente non ne ho contezza perché ero così piccolo che mi addormentai sulle sue gambe.
Ma
questo qui non deve interessare al nessuno.
Il giornalista, poi il
tifoso. Perciò mi sorprende la domanda, e consentimi di dire, me ne prendo la responsabilità, anche la stupidità di chi continua a farlo.
Va bene, Francesco, allora
una domanda al volo invece su cose: perché Rafa Marin, vicinissimo al Napoli, con diritto di ricompra del Real Madrid per 28-30 milioni, perché Rafa Marin e se tutto fatto appunto come ho detto?
Sì, breve Francesco, perché abbiamo un paio di domande ancora per te.
È un'operazione sulla quale ancora si tratta in maniera seria sulla struttura dell'operazione, sui tempi, sulle modalità, sulla cifra della ricompra. È chiaro che il Real Madrid, rispetto a quando a Napoli ha ceduto giocatori come Albiolli, Gaglieconi, Higuaín, che per il Real insomma rappresentavano degli esuberi straordinari per noi, ma per loro esuberi, il Real qui tende a monitorare, se non a controllare, il futuro di Marin, e quindi si sta discutendo, si sta cercando un equilibrio tra i club. C'è grande fiducia, c'è voglia di chiudere, c'è la disponibilità del ragazzo, ma è un'operazione sulla quale ancora un po' di cose si stanno aggiustando.
Allora, c'è Gianfranco al telefono, chiamiamo in causa. Gianfranco, buon pomeriggio.
Buonasera ragazzi, voglio fare una domanda a Francesco.
Prego, 10 secondi, grazie.
L'arrivo di Marin esclude il Buongiorno Hermoso, è insieme a questi eventuali tutti e due?
O esclude uno solo.
Grazie.
Buongiorno, resta il grande obiettivo, Marin quindi non lo esclude. Marin rappresenterebbe un investimento piede destro, ma che può giocare in tutte le tre posizioni eventualmente della linea a tre di Conte. Quest'anno ha fatto anche il quarto di sinistra, il Napoli ne prenderà sicuramente due. Il progetto è Buongiorno Luca Marin, e non so se è un testo per Hermoso sostanzialmente.
Rafa Marin.
Non so cosa abbia detto.
No, Luca Marin è un altro giocatore che gioca in un altro con un centrocampista.
Rafa Marin, Hermoso resta per il Napoli un profilo interessante, sul quale però ci sono un po' di riflessioni, a cominciare anche dall'aspetto economico. Insomma, il giocatore a parametro zero poi si portano dietro un po' di costi accessori, sì, sui quali ci sto anche fare delle considerazioni.
Bene, noi saremo in chiusura perché Mario Palligiano mi fa già il countdown.
Ci sono a Palligiano. Grazie Francesco.
Grazie,
un abbraccio.
Francesco, per essere stato con noi.
Ciao a tutti.
Ci fermiamo, tra un po' torniamo con Cristian Bucchi.
Io devo fare una domanda. A Francesco Modugno, e non ho potuto fare.
E c'è Cesoia Palligiano. Quando c'è Cesoia, è Cesoia. Pubblicità.
Ecco, rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro con voi per Forza Napoli Sempre Summer Edition. Sì, a parole mie lo dico, anche Mario Palligiano che adesso sta
Palligiano
al posto di Gigi Soriani che tra poco arriverà, Panic Room in redazione, Mara Molaro dietro di lei. Insomma, abbiamo fatto il quadro completo, possiamo anche presentare Cristian Bucchi, che è ex giocatore del Napoli, allenatore, che
ciao,
salutiamo
Cristian,
con grande piacere.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Cristian.
Allora, subito ti chiedo di Antonio Conte, per te, proprio sic et simpliciter, come giocherà? Perché Marco Lin diceva, per me potrebbe fare, so anche da alcuni spiffi, indicazioni che ha avuto, evidentemente indizi, che giocherà a 4, per molti giocherà ovviamente con la difesa a 3, probabilmente 3-4-3, vista l'abbondanza di esterni d'attacco che ha il Napoli. Che ne pensi?
Ma sì, io credo che Conte partirà da quello che questo Napoli ha di buono in rosa, credo che abbia tanto, quindi non escludo il fatto che possa giocare con una difesa a 4. In fin dei conti lui ha iniziato la sua carriera prima della Juventus, comunque sia, ha sempre giocato con una difesa a 4. Poi probabilmente ha trovato delle certezze con la difesa a 3 e ha proseguito questo suo percorso. Credo che sia un percorso che possa fare tranquillamente anche al Napoli. Ovviamente avendo tanti giocatori esterni anche molto forti dell'uno contro uno, questo insomma è una cosa che terrà presente, ma lo ha fatto al Chelsea, lo ha fatto al Tottenham giocando un 3-4-3, 3-4-2-1, insomma con giocatori di qualità davanti. Ricordo Hazard per esempio, al Chelsea,
ricordo Hazard con Lukaku,
esatto,
credo.
Esatto, e lo ha fatto al Tottenham con Kulusevski e Son, quindi insomma non è diciamo un allenatore che si ferma al sistema di gioco, ma credo che sappia assolutamente sfruttare i migliori giocatori e le qualità loro.
Cristian Bucchi, nella tua esperienza di allenatore finora hai giocato soprattutto, correggimi se sbaglio, ma non credo, 4-3-3, 4-3-1-2, ma anche la difesa a 3 hai utilizzato, se non vado errato, a Perugia.
Sì, no, l'ho utilizzata spesso, l'ho utilizzata un po' a Sassuolo, l'ho utilizzata a Porta Benevento, ad Ascoli. Vabbè, ma credo che oggi un allenatore non ha, probabilmente 10 anni fa era questione di sistemi di gioco, oggi invece è semplicemente occupare il campo nel migliore dei modi in base alle caratteristiche dei tuoi giocatori, quindi è inutile giocare un 4-3-3 se non hai giocatori funzionali a questo, e spesso le squadre non hanno la possibilità magari di arrivare agli obiettivi che l'allenatore si prefigge, insomma per mille motivi diversi, quindi è giusto riuscire a capire quali sono i migliori giocatori e come poter tirare fuori da loro il meglio e adeguarsi, quindi credo che il sistema di gioco oggi siano veramente sempre più numeri e non sia funzionale insomma a quelle che sono le idee di un allenatore.
Ma quando si sceglie la difesa a tre, quali sono i nodi cruciali nei ruoli? Per esempio i due esterni sono fondamentali, cioè l'attività dei due esterni che riesce a riequilibrare un sistema di gioco con una difesa a tre? Per esempio.
Ma sai, oggi anche lì ci sono diverse interpretazioni, no? Una volta la difesa a tre erano tre difensori centrali marcatori puri, diciamo due puri, un libero, e poi c'erano i due quinti che erano due giocatori difensivi.
Perché io quelli intendevo, i due quinti.
Fondamentalmente due terzini. Oggi credo che ogni allenatore l'ha imposto a modo suo. Oggi ci sono delle difese che magari difendono a 4 con due terzini, due difensori centrali, e magari impostano a 3 portando dentro un terzino e alzandone un altro. Magari sai, se hai un terzino più offensivo magari lo fai spingere di più. Io credo che anche con te stesso all'Inter con Perisic adattato a quinto abbia fatto un cambiamento importante, cioè portando un giocatore con caratteristiche offensive magari a difendere un po' di più, quindi credo che siano sempre i giocatori che hai in rosa che poi ti spingono a fare delle scelte. Inzaghi tante volte ha giocato con Darmian, con Pavard, che sono ex terzini che fanno il braccetto, certo, in maniera ottimale, ma
scivolando successivamente si può ricomporre una difesa a 4. Quindi ripeto, credo che i sistemi di gioco contino poco. Sicuramente in base alle caratteristiche che avranno i giocatori del Napoli sceglierà se avere una difesa con magari tre difensori puri piuttosto che magari con un terzino alla Di Lorenzo che possa essere magari adattato nel ruolo di braccetto.
Ecco, stai dicendo delle cose molto molto interessanti. Sì. Io prima di lasciarti a Dario Sarnataro voglio fare un'ultima domanda, un'ultima curiosità sulla fase d'attacco, perché per esempio immaginiamo che Conte voglia giocare con il 3-4-2-1, va bene, con due giocatori d'appoggio alla prima punta. Vorrei capire, il Napoli ha in rosa giocatori che di solito giocano larghi e poi magari si accentrano, Politano, Kvaratskhelia, Ngonge, forse l'unica Raspadori che gioca in posizione più centrale. Ecco, sono giocatori dalle caratteristiche adattabili a un modulo del genere in fase offensiva, alle spalle della punta, questi esterni, Ngonge, Kvaratskhelia, Politano, che di solito giocano larghi e si accentrano?
Ma sì, assolutamente, anche perché, sai, come parlavamo prima, una volta c'erano, so, il classico 4-4-2, no? C'erano i due esterni, c'erano i due mediani. Oggi i giocatori sono completi, sono polivalenti, ricoprono tanti ruoli e quindi tranquillamente, magari se un giocatore è più abituato a giocare sull'esterno, faccio l'esempio di Kvara, forse più di Politano che magari spesso viene dentro, no? Ma Kvaratskhelia che è abituato a giocare largo, magari puoi preparare dei movimenti attraverso cui uno dei due mediani o una mezzala possa venire un po' più alto, quindi occupare quella posizione intermedia tra l'attaccante e l'esterno. Quindi su questo credo che insomma l'allenatore possa divertirsi. La cosa importante è avere giocatori bravi, di qualità, che fanno la differenza. Ecco.
Prima di chiederti dei casi di Lorenzo e Kvara, secondo te come potrebbero andare a finire con Conte? Sempre con Conte, il Napoli è arrivato, ricordiamo, 41 punti dall'Inter, 41 punti dall'Inter e 15-16 della zona Champions. Con Conte, a bocce ferme, senza sapere chi ci sarà in campo, in rosa, eccetera, questo gap quanto secondo te può essere già ridotto?
Ma io credo di tanto, di tantissimo, perché quest'anno io credo che al di là della qualità del gioco, della discontinuità di gioco e di risultati, insomma, che sono venuti un po' meno, credo che quest'anno non si sia vista la ferocia del Napoli, che invece era stata la caratteristica della gestione Spalletti, no?
Sì.
E questa già, secondo me, è una questione che il Napoli ha già ripreso, cioè nel momento in cui Conte ha firmato, questa è una certezza. E quindi questa squadra ritornerà ad essere affamata, avvelenata come il suo allenatore. E quindi già questo, secondo me, è ripristinare tanto, accorciare tantissimo verso l'alto.
È vero.
Poi indubbiamente ci sarà da capire quanto il Napoli riuscirà attraverso il mercato, in entrata e in uscita, ad avvicinarsi alle richieste di Conte, perché Kvara e Di Lorenzo ovviamente sono due giocatori fondamentali, credo, nella testa dell'allenatore, e capire se ci sono o non ci sono è troppo importante per poter organizzare insomma una squadra. Sinceramente da fuori mi dispiace un po' che si siano create queste situazioni, perché poco più di un anno fa si celebravano ovviamente, oltre questi due calciatori, ma una squadra.
Ho perso Cristian Bucchi, forse è saltata la linea di Cristian. Vediamo, recuperiamo intanto un po' di messaggio. Ci sa qualcosa del prestito di Kim? Noi non risulta possibile a me, poi Gianluca invece sì.
No, io non
prende 7 milioni all'anno, penso sia complicato.
È l'ingaggio il problema, il fatto che dal punto di vista del cartellino, con i costi che ci sono per gli altri calciatori difensori europei, insomma, poteva essere un'idea. Il problema è l'ingaggio, quindi dovrebbe il giocatore diminuirsi l'ingaggio, magari con la voglia di tornare a Napoli.
Sì, è vero, vedremo. Cristian, eccoci qua, t'avevamo perso qualche
No, dicevo semplicemente che queste due situazioni, che sono ovviamente importantissime sotto un profilo tecnico, lo sono secondo me anche sotto un profilo umano e gestionale, perché due protagonisti così importanti
sono i margini, cioè un allenatore così bravo, così anche persuasivo, poi chiaro, ogni situazione è a sé, non possiamo conoscere a fondo i motivi di Lorenzo in particolare.
però, i margini ci sono, e comunque sia, se questa storia deve finire, deve finire bene tra un pubblico, una società che ha dato tutto e dei calciatori che hanno dato tutto, quindi è stato comunque sia sempre comunque amore. Vero. Quindi non, è brutto, insomma, che si vivano questi momenti così, insomma, nel bene o nel male si è fatto qualcosa di clamoroso, e quindi è giusto che si chiariscano con serenità e con reciproca stima.
Conte al Napoli, Fonseca al Milan, Motta alla Juve. Chi ha fatto Barone il miglior acquisto? Barone alla Lazio, Palladino alla Fiorentina, Italiano al Bologna. Insomma, chi ha fatto il miglior acquisto in panchina, secondo voi?
Beh, indubbiamente credo il Napoli, anche se mi incuriosisce tantissimo Motta alla Juve, per come riuscirà, se ci riuscirà, insomma, a ricreare, insomma, quello che ha fatto nel Bologna.
Effettivamente. Bene, allora in bocca al lupo a Cristian Bucchi.
Esatto, grazie Cristian. Dobbiamo vedere in panchina, ovviamente.
Ciao,
un abbraccio forte.
Ascoltiamo due messaggi. Eccoli qua. Sentiamo.
Ciao Gianluca, Mario di Napoli. Ciao. Per quanto riguarda il problema di Kvaratskhelia, per me l'errore più grande è stato il suo e del suo procuratore all'inizio, ad accettare un contratto a queste condizioni economiche così basse e per un periodo così lungo, tanto lungo.
E non era nessuno,
lo so,
però
Kvaratskhelia.
Veniva dal Dinamo Batumi,
un milione e mezzo, 1,4 milioni.
Non era nessuno, caro amico Kvaratskhelia, a suo tempo.
Buongiorno a voi. Ma qui si parla sempre di adeguamenti di contratti, ma nel momento in cui un giocatore fa una stagione del genere così disastrosa, che facciamo? Mettiamo una postilla per far restituire quei soldi che non si è guadagnato sul campo?
E nel calcio non esiste questa postilla.
Oddio, sono Gigi, ribadisco, per me il valore di Kvaratskhelia è 100 milioni, sì, e non mi sbaglio, perché mi dite in Italia o all'estero, ma quale giocatore salta l'uomo così facilmente come lo fa lui? Non...
Va bene.
Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.
Sentiamone qualcun altro, vediamo, sentiamo questo.
Grandissimo Michele! Dario, Michele Gianluca, buon pomeriggio. Una domanda al collega radioascoltatore di prima sulla sorella che Osimhen già fosse venduto. La domanda la faccio io. Ma se era così, ma che ci fa ancora a Napoli? Forza Napoli.
Chiaro. Intanto Osimhen è tornato a Lagos, fa visita alla sua scuola elementare da Pelle d'Oca, quartiere in estasi, leggiamo da Calcio Napoli 24, ha scritto sui social anche Osimhen: tornare dove il mio sogno calcistico e il mio viaggio sono iniziati mi fa venire la pelle d'oca, sono umile e grato per le radici che hanno dato forma ai miei sogni, questo sono io che apprezzo ancora una volta il loro amore e supporto. E beh, devo dire che ci tiene molto a tornare al Lagos, giustamente. Ogni tanto, tra un po', parliamo ancora di mercato e molto altro. Pubblicità e torniamo.
Beach on the beach. Sentiamo Sarnataro un po' di messaggi.
Pensavo alla canzone. Sì, volevo leggerne un paio. Gianluca e Dario, buongiorno. Credo che l'anno scorso la vera figura che è venuta a mancare è stata quella di Giuntoli per tenere unito lo spogliatoio. Quest'anno invece sono molto fiducioso, in quanto a prescindere da Conte mi fa ben sperare l'approdo di Oriali. Benvenuto. E poi un altro, e poi lascio spazio anche ai messaggi vocali. Gino d'Aversa, 45 milioni per Buongiorno sembrano decisamente troppi. Con quei soldi si possono prendere due buoni centrali, esempio Dragosin, Derek Garcia, alto livello alla nostra portata.
Ma Dragosin aveva 30 milioni, però volevano.
Dragosin, sì, il Tottenham l'ha spesi tanti, quindi però 45 milioni penso che il Napoli non ci arrivi.
Per Buongiorno. No, io penso il Napoli ha fatto 35.
30 più bonus, secondo me arriverà a 35 più bonus al massimo.
Messaggio.
Luca, buongiorno, sono Filippo. Perdonami, io non ascolto i pareri di tutti, però poi di sentire Kvaratskhelia deve meritare quello che non quello. Perdonate, ma nel Napoli sono giocatori che prendono 2-3 milioni di euro. Questo due anni fa è stato, credo, il miglior giocatore del campionato di Serie A. L'anno scorso una stagione disastrosa, 11 gol e 9, anzi sta a livello di Thuram nell'Inter, che l'Inter ha fatto 100 gol l'anno scorso. Ma perdonatemi.
No, ma va sono bene, d'accordo con te, Kvaratskhelia è un giocatore straordinario.
Assolutamente. Anche con margini di miglioramento. Anche con margini di miglioramento.
Un Napoli balbettante, senza gioco, con tanti problemi, fatto il suo. Poi qualcuno dice: ma si intestardisce nel dribbling, ma così, ma colà. Ok, d'accordo, ma insomma è chiaro che poi l'anno successivo all'esplosione tutti lo aspettavano al varco, e anche lui aveva su di sé, sentiva la pressione di dover fare qualcosa di speciale, non di ordinario, specie con un Napoli così deludente.
Adio Marte, buongiorno. Giuseppe da Padula.
Buongiorno Giuseppe.
Io dico solo una cosa:
l'unico imprescindibile era il dio del pallone,
questo è chiaro,
il grande
Diego
Armando Maradona, gli altri sono tutti di passaggio, solo la maglia, forza Napoli sempre, Clara porta i soldi, arrivederci.
Va ragazzi, bene, la Padula, ragazzi, ci dicono questo, ecco, sentiamo quest'altro amico.
Ragazzi, secondo me una cosa sbagliano i procuratori a parlare, non devono parlare a posto dei presidenti, a posto dei giocatori.
Loro fanno anche i loro interessi, il caso da Giuffredi, questo punto di vista.
Che il presidente dice una cosa e Giuffredi dice no, no, quello se ne deve andare, poi ha sbrugnato lui, fatte Mario Ru, poi la stessa cosa, Pate Kvaratskhelia. Cioè, ma non sta zitto, se è una cosa se la devono vedere tra di loro in privato, io così la penso. È più, era più serio prima il calcio, un bacio.
Ma in privato sono d'accordo, però è chiaro che forse utilizzano strategicamente la comunicazione. Questo amico scrive, poi andiamo dall'ospite. Va bene 7 milioni a Kvaratskhelia, lui è il top player, il prossimo anno lo puoi vendere a 130-140, che poi 7 milioni, dice, forse anche per questo l'hanno chiesti tanti.
L'ingaggio, Erico.
Sarebbero 3,5 lo scorso anno e 3,5 del prossimo. Cioè, effettivamente quella promessa non mantenuta, o comunque quel rinnovo che si era paventato, che il Napoli che non ha stato.
Ma io non penso che il Napoli arriverà a 7 milioni, da 1 milione e 2 a 7 milioni. È impossibile. È impossibile come forbice.
Perché il Napoli ha preso Rafa Marin?
E lo sa, sai chi lo sa? Solo lo sa. Lui. Ah, Mirko Calemme è corrispondente di Quotidiano AS spagnolo in Italia e direttore di TV Play, perché insomma ormai lo abbiamo chiarito e lo chiariamo un'altra volta. Lo sai, vero Mirko?
Perché ciao Napoli... Gianluca, ciao Dario. Beh, diciamo che non lo so solo io, chi lo sa più di tutti è Giovanni Manna, che lo segue da prima che arrivasse al Napoli, quanto gli agenti di Rafa Marin sono gli stessi di ex di Kenan Ilicic, che sapete che Kenan ha lasciato i suoi agenti.
Salihan Ilicic, ex Juventus.
Esatto, come Manna. Quindi è un profilo che Manna conosce alla perfezione. Io vi invito di andare a una delle prime notizie su AS, no, non ha bisogno della mia pubblicità AS, però andate a leggere l'articolo pubblicato, perché lo dico. Non leggete l'articolo se non volete, ma andate a vedere i commenti. Sono già 50, 60, 70 commenti di tifosi del Real Madrid arrabbiati per la cessione di Rafa Marin, perché purtroppo tifosi del Napoli non, alcuni tifosi del Napoli non lo conoscono, dicono la vecchia frase, lo scarto del Real Madrid, che mi fa sempre ridere. Rafa Marin è un profilo che più interessante, ecco, nato dalla cantera del Real per la difesa. È un giocatore che ha fatto benissimo all'Alavés, è un'occasione per il Napoli, perché con una decina, fa 10 e 15 milioni, non voglio dire numeri a caso, però una decina di milioni, va, diciamo, fa 10 e 15, va a prendere, quindi con un investimento relativamente basso, un profilo giovane e di talento. Perché lo prende a queste cifre? Perché il Real Madrid si garantisce la recompra. La recompra è importante, superiore, non di poco, al doppio dell'investimento che farà il Napoli. Senza recompra lo pagheresti molto di più.
Ecco, ti chiedo, sì, prego, prego.
Ma no, quindi Marin è il primo giocatore, diciamo, dell'era Conte, dovrebbe essere conclusa l'operazione. 0816363663 per intervenire in diretta.
C'è questo messaggio di Antonio Dacelole che scrive, diciamo, introducendo la domanda che facevo io, che stavo per fare io. Anche i tifosi del Bragantino erano arrabbiati. Allora, infatti,
con Nathan.
Si passa, no Mirko? Con l'inerzia, questa, la domanda mia era questa, l'inerzia dell'anno scorso in cui dicevamo ma Nathan al Bragantino, mi sembra, eravamo leggermente perplessi, ma anche eravamo, dico in linea generale, no? Io, tu, Gianluca, come dire, cauti dopo Kim e Kvaratskhelia, dopo i colpi e le intuizioni di Kim e Kvaratskhelia. Ora, quest'anno l'inerzia è l'opposta, dove aver preso
grande
Nathan,
euforia,
eccetera, oggi c'è l'opposta, è grande perplessità, ma sembra un altro giovane. Non è così, i profili sono un po' diversi, giusto?
Ma stiamo avendo giocatore a Real Madrid, veramente devo rispondere.
No, io infatti non sono perplesso.
Cioè, a volte, ragazzi, il Real Madrid, qualsiasi giocatore che arriva a Real Madrid è già una garanzia di qualità.
Zero, non è il Bragantino, ecco. Non è il Bragantino.
Con grande rispetto per il Bragantino, però esistono i livelli nel caso. È un giocatore che ha fatto benissimo alla Alavés, vi ripeto, andate a leggere i commenti, tutti i tifosi del Real dicevano perché lo stiamo vendendo, ci serve, uscirà Nacho, ce lo troviamo in rosa, è un elemento utile. Ora non sto dicendo un fenomeno che risolve i problemi del Napoli, sto dicendo che il Napoli non sta prendendo un carnea di qualsiasi, sto prendendo un giocatore del Real Madrid di 22 anni, forte fisicamente, bravo tecnicamente,
1,91 d'altezza,
1,91, quindi è un giocatore che ti trovi con un investimento relativamente basso. Poi ovvio che devi prendere anche Buongiorno, ma se prendi, è infatti il piano del Napoli, che io sappia, è quello, prendere Buongiorno e Rafa Marin
insieme a Rachmaninov, a Di Lorenzo, nei tre ci stanno perfettamente. Esatto. Ma quali sono i prossimi passi, Mirko?
Hermoso, scusami, invece messo da insomma,
Hermoso in questo momento mi sembra molto in stand-by. Non dico saltata perché il mercato è prevedibile, però le richieste sia di commissioni che di ingaggio hanno molto frenato questa operazione.
Ragazzi, a Porto Cervo, ragazzi, a Porto Cervo in vacanza in Sardegna.
Ah, non ho capito, ragazzi.
Quali sono i prossimi passi, Mirko, prima di andare al telefono, per quanto riguarda Marin?
Ma io credo che stiano proprio discutendo i dettagli della recompra, ma non a livello di trattativa, nel senso, non c'è dubbio che il Napoli l'accetti, stanno un attimo capendo quando si attiva, qual è la cifra, o magari l'hanno già fatto e non ce lo dicono, per carità, di solito è così.
Io possiamo comunque considerare quasi concluso l'affare.
Sì, dai, salvo scenari clamorosi, è un affare, stiamo aspettando di capire quando arriva in Italia il giocatore, dovrebbe essere l'ultimo acquisto del nuovo Napoli di Conte.
Allora, Conte. Gino al telefono allo 0816363. Gino, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora, vi posso dire che seguo molto il calcio spagnolo. Ho visto quest'anno a Rafa Marin e Eric Garcia. Ho fatto un messaggio prima alla vedere.
Ah, eri tu, sì.
Rafa Marin a me ricorda, con il dovuto rispetto, a me ricorda Tim, per come difende la palla col fisico. È bravissimo,
quindi anche veloce nonostante la stazza.
Sì, è veloce nonostante il 1,90 m, e poi c'è un buon lancio lungo preciso. Eric Garcia è ancora più maturo, più pronto. Volevo solo dirvi che Dragusin è costato 24 milioni più bonus non raggiunti perché non ha giocato, e il prezzo è sceso anziché diciamo aumentato.
Si può fare, dici tu.
Quindi si può fare, secondo me è un ottimo difensore.
Poi grazie Gino, complimenti anche per la competenza. Grazie, Mirko, sì. Effettivamente Dragusin ha fatto un'ottima partita con la Romania, tutta la Romania ha giocato bene, sei chiaro, però Dragusin resta, diciamo così, uno degli obiettivi non primari del Napoli, se non dovesse...
Onestamente non lo so, nel senso, oggi mi sento di bilanciarmi su Rafa Marin, ovviamente siamo molto vicini, e su Buongiorno come profili per la difesa, perché poi il Napoli, voi prima giustamente ipotizzavate la difesa a te con Di Lorenzo Braccetto. Ma a quel punto allora al Napoli servono anche due esterni, perché gli esterni nel 3-4-3 di Conte devono essere esterni a tutto campo, fascia, cioè. Che per fare il nome quello, tipo quello di Cosente, ecco, per dirne uno, non come profilo, come obiettivo, come profilo di esterno che arriva fino al fondo, che ha il gol, che ha l'assist.
Anche Bellanova del Torino è così.
Bellanova, esatto, quindi devi andare comunque a prenderne due, perché se Di Lorenzo gioca a braccetto... poi a sinistra Olivera ha altre caratteristiche.
E quindi devi prendere Spinazzola a quel punto?
Ecco, quel tipo di profilo. Non so se proprio Spinazzola. Ora i nomi sugli esterni non mi sono ancora chiari, però perché poi dico questi? Poi due centrali, spendi due centrali, hai Di Lorenzo Braccetto. Forse la priorità poi diventa prendere due esterni, perché
sì, perché poi c'è Rekmani, c'è
da capire in Gonge come sarebbe adattabile, non lo so, però credo che nel 3-4-3 sarebbe più esterno offensivo anche lui, ovviamente, quindi magari dovresti prendere due esterni da mettere nei quattro di centrocampo. Quindi però oggi andiamo sui fatti, priorità due centrali, Napoli uno l'ha quasi chiuso e sull'altro mi sembra ci sia ottimismo. Sarà una delle operazioni più care nella storia del Napoli, però in generale è senz'altro vero difensore, perché andremo a sfiorare o a superare, vedremo, i 40 milioni di euro per Buongiorno. Però ecco, anche lì finora arriva un po' l'ottimismo, ma la strada non è ancora tracciata del tutto.
Dopo un record così negativo, cioè il terzo record negativo dei 20 anni della Laurenzi della difesa quest'anno, che ha subito una marea di gol, credo che fosse la priorità. Angelo, appunto, al telefono. Sì. Buon pomeriggio. Sì. Angelo.
Sì, salve. Buon pomeriggio.
Ciao.
Volevo fare un paio di osservazioni.
Vai, rapidissimo se puoi.
Un po' da ridere. Per quanto concerne il discorso legato a questo Rafa Marin, a me ricorda un po' la situazione inerente a Nathan dell'anno scorso. Perché sentivo commenti entusiastici anche su Nathan, ricordo parole anche di André Cruz. Tutta una serie di commenti.
Non entusiastici, però, commenti positivi, sì. Non entusiasti. Cioè, mi ricordo
si parlava di un quasi un crack. E allora io mi faccio una domanda, e allora gli altri sono stupidi che pagano quelli che effettivamente sono dei crack reali nel calcio europeo e sudamericano, 40, 50, 60. Questa è una domanda che mi
però pensi. Angelo, io su questo rispondo
facciamo
io.
Finire,
no,
dai,
dico,
facciamo finire la seconda, così chiudiamo il
poi volevo fare un'altra osservazione, poi magari posso ascoltare
la risposta. Grazie, sì.
Ma questa non è polemica, è giusto una osservazione che mi viene da fare.
Figurati.
Così. E l'altra è
si parla molto di Kvaratskhelia, che per carità è un grossissimo talento del calcio europeo, e c'è quasi l'ansia di perderlo, ma questa storia si ripeterà molto probabilmente anche l'anno prossimo. Come puoi costruire un progetto su un calciatore che sa che l'anno prossimo molto probabilmente andrà via? Allora, se mi parli di Stantin, io convengo, allora abbiamo preso...
E allora tu dici, o gli dai quello che vuole quest'anno e glielo allunghi e lo tieni buono per qualche anno, oppure non vale la pena. Grazie Angelo, è tutto chiaro. A proposito dei difensori, voglio dire una cosa. Chi prende l'usato sicuro, nel senso che è disposto a spendere molti soldi per un giocatore anche di esperienza, va sul sicuro, ma è molto semplice. Il difficile è riuscire a scovare il Kim dell'anno di 2 anni fa e forse, auguriamoci, il Rafa Marin di quest'anno. E purtroppo per Nathan non è andata bene, questa è la verità. Però la bravura di un dirigente di calcio è riuscire a trovare i crack che non sono stati individuati dagli altri, che non costano molto e che possano crescere, così come è successo a Kim e così come ci auguriamo che cresca Rafa Marin.
Mi sento di dire, non per, al di là di Rafa Marin, anche Kim veniva già da un'esperienza europea,
sì,
aveva un altro background.
Era in Turchia.
Il paragone con Nathan non regge. Nathan, un poco più che ventenne, viene dal Bragantino, senza presenza in nazionale, è diverso. Cioè, Rafa Marin è formato dal Real Madrid, ha fatto titolare nella Liga e gioca titolare nell'Under 21 della Spagna. Cioè, sono paragoni che non ti possono sentire.
La formazione è un po' diversa sulla carta, poi il campo deve mettere il verdetto, ma
poi il campo per carità, lo stiamo dicendo, andrà sicuramente meglio, stiamo parlando delle premesse, sono premesse agli antipodi, totalmente diverse, imparagonabili.
Ma Nathan e Rafa Marin non c'è paragone per come si è consumata, per così consumerà la
per le premesse, per la formazione, per il percorso, poi il campo deciderà, però se dobbiamo guardare i fatti sono totalmente diversi.
Grazie Mirko, un abbraccio, buon lavoro.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao Mirko, ci fermiamo tra un po'.
Ma non credo, ma panic room, perché va in panico improvvisamente?
No, sarebbero anche le 13:47, dottor Gifuni. Quindi amici sponsor chiedono spazio. Salute agli sponsor, pubblicità. Carissimi amici, ma quando ADL ha fatto il nuovo contratto ad Osimhen, scrive Carmine da Villaricca, non ha pensato al rischio di un serio infortunio? C'è qualche clausola in merito? Mamma mia, perché devi pensare a queste cose? Tra l'altro già infortunato, per fortuna solo un problema muscolare risolvibilissimo. Arriva Conte, questi fanno casino, e se arriva l'italiano che sento offesa scappavano, scrive Gino.
Effettivamente se fosse arrivato l'italiano Pioli, diciamo la calma piatta sarebbe diventata quasi noia. Ma sommessamente posso chiedere una cosa? Posso?
Ma solo io quando sento la canzoncina Beach on the Beach penso a Wendy?
No, anche io.
Penso un po' tutti.
Penso a Wendy che... io pensavo proprio questo insieme a Gigi
Soriani. 3-3, eh.
Wendy, la bionda... Sì, va bene, sentiamo.
Portici.
Buongiorno, sentiamo questo messaggio.
Portici. Antonio, salve. Io mi trovo d'accordo con le parole di Michele Plastino sul calciomercato. E certo, io ho anche 47 anni, quando ero più piccolo mi esaltavo per nomi altisonanti e sogni che poi non sono stati tali, tranne l'anno di Benitez, del calciomercato di Benitez,
che fu meraviglioso.
Però certo, poi mi chiedo, come l'anno scorso, penso peggio non si potrà fare, perché
no,
con Kajus, Nathan e Lindstrom penso che abbiamo rasentato proprio il fondo.
Dobbiamo parlare di Donker, Traoré
tra giugno e gennaio, luglio e gennaio,
esatto.
Insomma,
l'unico forse indiscreto è Mazzocchi proprio.
Sentiamone un altro.
Buongiorno ragazzi, sono Massimo da Vomero, volevo
dirvi
un quesito. Allora, in genere si dice che un giocatore ha un contratto in base al valore, cioè può richiedere un adeguamento contrattuale in base al valore. Se mi spiego meglio, se un Kvaratskhelia vale 100 milioni, potenzialmente potrebbe chiedere un contratto di 10 milioni all'anno. Se questo è vero, vale anche il contrario. Se Kvaratskhelia vuole andare via da Napoli perché prende almeno 8-9 milioni all'anno, 11 milioni come si dice dal Paris Saint Germain, deve portare almeno
offerta importante. Allora, di questo caso Kvaratskhelia, ma anche di Lorenzo, Ne parliamo con Andrea D'Amico. Ciao Andrea, buongiorno.
Ciao anche a voi.
Agente di calciatori, agente FIFA, buongiorno, molto importante. Insomma, noi pensavamo che con Conte i casi non sarebbero emersi. Invece, dopo di Lorenzo, anche Quaraschelli. Non basta Conte, Andrea.
Ma insomma, non mi stupisco di nulla. Sono dialettiche che fanno parte del calciomercato. Quindi niente di nuovo.
Ma è giusto parlarne in pubblico, perché qualche dirigente, insomma, in questi giorni dice no, è meglio tenerle private certe cose, invece poi gli agenti nuova generazione le sparano in pubblico. È corretto? Lei che D'Amico, insomma, è uno di vecchia generazione, uno dei più esperti, dei più navigati.
Ma io di solito dico sempre le cose che poi non sono vere.
Ecco, lei in pubblico dice le cose, ma dice non bene.
Anche a noi, quindi, in questo momento sta dicendo la verità. Però
un po' per scaramanzia, un po' perché finché una cosa non è fatta è meglio tenerla.
Ah, quello sicuramente. Però è strategico il di
ma a parte che ho letto un po' di tutto, perché ho letto che tutto è il contrario di tutto. È un po' come quando Ancelotti ha detto che il Real Madrid non avrebbe giocato il mondiale per club e dopo un quarto d'ora
invece,
cioè, e questa è un po' la terra di nessuno, nel senso che ci sono gli europei, il mercato non è ancora iniziato, quindi comincia la scaramuccia. E certo che voglio dire, io poi non commento quello che dicono gli altri, no, per cui faccio già fatica a commentare quello che dico io, per cui.
Senti, Rafa Marin, che pare fatta, dovrebbe essere il primo acquisto del Napoli dell'era Conte, 22 anni, 1,91 m, di proprietà del Real Madrid.
Peccato che non giochi a Paraganestro. È una battuta, perché, voglio dire, era una battuta sul dettaglio fisico. No, è sicuramente, insomma, io penso che adesso hanno... attenzione altri giocatori, l'hanno fatto col senno giusto, e poi l'arrivo di Conte è comunque una garanzia, insomma, per cui sono sicuro che arriveranno giocatori strumentali al suo gioco, e questo è fondamentale.
Intanto un amico scrive: ma non scherziamo, D'Amico in un altro pianeta come agente di calciatori, ed è vero. Andrea, ti chiedo di Osimhen, tu hai curato anche in parte il passaggio al Napoli in passato. Ritieni che il Napoli riesca a venderlo le cifre giuste presto per dire che può restare?
È presto, un po' presto. Cioè, è presto, ma soprattutto, cioè, mi sembra che sia una clausola, no? Adesso, sì, quindi. Sì. Secondo me bisogna aspettare la fine degli europei, perché tante squadre importanti vogliono vedere l'evoluzione degli europei, che hanno sempre riservato degli acquisti importanti.
Quindi ritieni che la Premier League sia sempre la destinazione più probabile per Victor Osimhen?
Penso di sì.
Grazie Andrea, grazie, D'Amico, grazie per grazie essere te, stato con noi.
Grazie.
Io credo che la risposta su Marin, peccato che non giochi a pallacanestro, sul dettaglio del 1,91 m, resterà negli annali. Ecco, allora, quanti pensieri su Wendy? Capisci a me, che ricordi? Un po' come il postal market, forse, di vecchia data. No, è questo amico qua. scrive dai. Allora, visto che parla di Wendy,
Paola Perugia scrive: buon pomeriggio, ricordate anche Gabriella Labate, stupenda, che è tratto la moglie di Raffa.
Allora, ecco, dopo Rafa Marini, che gioca anche a basket evidentemente per la sua altezza, che è il nuovo acquisto del Napoli, primo targato Antonio Conte, perché possiamo darlo per quasi fa, siamo addirittura all'arrivo, manca un metro praticamente, no?
Francesco da Napoli scrive: ma Cavara che dice dopo l'europeo decide il suo futuro, ma lo sa che ha ancora 3 anni il contratto, altrimenti si sta in tribuna. Vedi, poi queste dichiarazioni pubbliche possono essere strategiche, magari Giugelli l'ha fatte perché il Napoli è venuto meno a certe promesse, dico come ipotesi, non dico che lo so, quindi ha forzato la dichiarazione, altrimenti è uno sprovveduto se non dovesse essere così. Però creano astio tra tifo e Beniamini, e anche per Di Lorenzo è la stessa cosa. Poi c'è un messaggio molto importante che vorrò leggere alla fine, però nel frattempo questo amico scrive: Douglas Luiz è un giocatore forte, se arriva a Torino farà un buon campionato. Gennaro a New York, buona giornata. Ma Gennaro, ma sei tifoso del Napoli o della Juventus? Però è molto forte Douglas Luiz, mi piace moltissimo. E poi ancora altri messaggi: quanto fa caldo a Napoli? Tantissimo, caro amico, dove ci chiami? Tantissimo.
Ci ha visto accalorati, forse
forse evidentemente sì, effettivamente. Intanto questo è il messaggio che volevo leggere. Oggi che è stata approvata la legge sull'autonomia differenziata, essere tifosi del Napoli rappresenta ancora di più un valore aggiunto contro quelli che hanno diviso l'Italia. Forza Napoli sempre, Gino 73. Ragione, un giorno molto brutto per la nostra democrazia, molto, secondo molto. Me il muro, come l'ha definito Maurizio De Giovanni in un bellissimo post che vi consiglio di leggere, lo ricorderemo, è una data che ricorderemo, perché chi ha alzato il muro poi non dovrà lamentarsi anche di coloro che fanno parte del sud come parlamentari e che hanno ovviamente dato l'ok a questa
diventa ancora più identitario, ecco, ti pare, per il Napoli. Oggi, da oggi in poi Emanuela Castelli Panic Room ci presenta Walter con la doppia V e non Walteruccio che lavora in un'altra radio con la V singola.
Walter, buongiorno.
Ragazzi, buongiorno, Walter da Strasburgo.
Carissimo.
Per il massaggio di Wendy ero io, vabbè.
Ti abbiamo fatto
il massaggio o il messaggio, non ho capito.
Il messaggio.
Ah, messaggio.
Vabbè, questo è per te, guarda.
Allora, dici, solo questo vuoi dire? No.
Ragazzi, voglio dire solo una cosa, ma si rendono conto? Allora, io capisco quello che dite, si crea Lazio quando un procuratore fa certi tipi di dichiarazioni, ma la gente si rende conto che il calcio Napoli è una società che si autofinanzia quando dice prendi Kvara e lo metti in tribuna 3 anni e poi
vabbè perché si è arrabbiato il tifoso in questo senso, è chiaro che non succederà.
Allora no,
è successo con Milik, ma perché Milik aveva un solo anno di contratto. Grazie, Walter.
Dedicata a te, Walter. Walteruccio, dedicata a te.
Allora, stasera 20-21 Marte Sport Live con Francesco Marciano. Ringraziamo Emanuela Castelli.
Ma tu sai che si gioca oggi? Ci sono le partite. Fra un'ora comincia Croazia, comincia la seconda giornata degli europei. Quindi terminata la prima giornata, comincia oggi la seconda giornata con Croazia-Albania, girone del gruppo B alle 15. Per il gruppo
il girone dell'Italia
che giocherà domani alle 18 si gioca Germania-Ungheria stasera e questa sera invece sulla Rai Scozia-Svizzera alle 21.
Partitone, Scozia-Svizzera.
È un partito equilibrato, no? Forse equilibrato. Svizzera no, Svizzera più forte, ha vinto bene. Squadra. Insomma, Germania-Ungheria non male, ma domani poi con Spagna-Italia, Danimarca-Inghilterra e Slovenia-Serbia seguiremo partite un po' più interessanti domani. Comunque, vi abbiamo
grazie
dato il quadro
tutti,
degli europei di
amici,
oggi.
Grazie a tutti per averci seguito. Farei trovare fuori le case estive sotto il Garigliano, non si affitta ai settentrionali, ma non siamo così, cari amici. Grazie davvero per averci seguito, grazie a Gianluca Gifuni.
Ma che c'entri Garigliano, scusa?
No, per dire l'autonomia differenziata, no?
Perché stiamo andando a Minturno a incontrare Michele Plastino per giocare sulla spiaggia. No. Visto che abbiamo aperto così, chiudiamo con il Garigliano.
Esatto.
Turno.
Grazie a tutti, arrivano Timo e Gigio con Sulle Mani e grazie ancora a Francesco Di Rosa. Ciao a tutti.